Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi la Chiesa ricorda San Bernardo. È nato nel 1090, morto nel 1153. Una grande figura, estremamente complessa anche, sia sul piano personale, è ricordato anche negli inni con una capacità di grande dolcezza, ma era anche un uomo. Si sa moltissime cose di Bernardo, estremamente irascibile, anche molto duro, addirittura crudele, diciamo feroce almeno, nella sua contrapposizione con quelli che erano ritenuti suoi avversari o eretici, grande propagatore della seconda crociata, che fu un disastro totale, ma comunque grandissima figura anche come nello spirito e nella Chiesa, come ricorda anche l'orazione, l'antifono che abbiamo cantato. Chiediamo la sua intercessione ora, che noi crediamo veda bene tutto, per la Chiesa di oggi.
Dal Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo primo, versetti 29-39. E subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.
Parola del Signore.
Per introdurre si può richiamare quello che diversi hanno osservato dagli episodi precedenti, in particolare dalla guarigione dell'indemoniato nella sinagoga a Cafarnao e nei versetti precedenti, cioè che il concetto che la realtà del regno di Dio che Gesù annuncia come vicino, come presente, richiama la realtà di un altro regno che si contrappone, perché Dio ha un avversario, ha degli avversari. Ecco, queste idee poi abbiamo richiamato, c'è stato anche richiamato appunto, si rifanno, le ritroviamo qui, si rifanno a molti testi che non sono dentro al canone biblico che noi abbiamo, Se pensiamo, per esempio, ancora si può osservare a tutto il Pentateuco, alla Torah, che è il fondamento. Dio non ha avversari nella Torah, non ci sono avversari di nessun tipo. E quindi qui invece c'è una lotta, ci sono degli avversari. Ecco, questi testi sono poi, pare significativo ricordare che sono il risultato o la risposta, diciamo, la spiegazione di una riflessione profonda sulla realtà del male che è nel mondo, che è nel creato. Come mai, se Dio è il creatore, Dio è buono e ha fatto tutto bene, come mai c'è un male che qui è ritenuto così radicale e c'è una corruzione che l'uomo non è in grado di vincere, di eliminare? Ecco, allora mi pare che si può richiamare questo quadro, anche così brevemente, che abbiamo già accennato, e qui siamo ancora alcuni episodi che Marco ci ricorda dell'attività di Gesù, che ancora mostrano in modi diversi chi è Gesù.
Gesù, durante tutto il suo ministero di annuncio, si è continuamente chinato sulla miseria e necessità degli uomini, di cui quelle fisiche e materiali non sono certo secondarie. Anche per questo la gente accorreva a lui, ma la forza di Gesù risiedeva nella sua perfetta e costante unione col Padre, come lui ha sempre detto, e che veniva maggiormente esaltata nella profondità della preghiera, nei suoi ritiri nel deserto in particolare. Ritirandosi nel deserto, Gesù rifugge dalla pubblicità. Creatosi attorno a lui a causa dei miracoli da lui compiuti. Le guarigioni che egli compie non vogliono costituire fatti di per sé che possono giustificare la fede. I miracoli servono a indicare il mistero che è celato nel Cristo, il cosiddetto segreto messianico sostenuto anche da Marco. Quindi credere non sarà soltanto formulare definizioni su Gesù, come fanno anche i demoni, ma credere vuol significare aderire alla persona di Gesù senza esitazione e mettendosi naturalmente a percorrere la via della croce. Qui vediamo Gesù a Cafarnaum. Accanto all'insegnamento di Gesù si hanno i primi scontri tra Gesù e la potenza del male, tra cui naturalmente la più grave è la possessione diabolica, che sconvolge in questo caso l'assemblea e mette in luce il contrasto netto fra le forze del bene e la forza del male, interpretati da Gesù e dal demonio, e che incarnano naturalmente, il demonio naturalmente, incarna tutte le forme del male.
La guarigione della suocera di Pietro è interessante, almeno a me mi ha interessato, perché si vede come Gesù soccorre in un certo senso la famiglia di Pietro, al quale, di Pietro e di Andrea, che evidentemente abitavano insieme, e forse con le loro rispettive famiglie, soccorre la famiglia di Pietro, e al quale aveva chiesto di lasciarla. Se pensiamo che probabilmente erano Pietro e Andrea, erano quelli che mantenevano la famiglia, con la loro attività, la richiesta di Gesù era molto molto esigente, però è anche un segno così di soccorso e di provvidenza, questa guarigione della suocera, almeno così io mi è venuto da pensare. rispetto a tutto il capitolo, effettivamente fa impressione questa presenza degli spiriti maligni e del Satana, tanto che quasi ogni segno è quasi riassunto o definito come una scacciata di uno spirito maligno. Anche nell'episodio della suocera di Pietro la febbre sembra personificata quasi come una forza maligna, perché scacciò la febbre. Comunque, quello che mi ha fatto impressione anche alla fine, quando Gesù risponde a Simone, dice: andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, non perché io guarisca o perché faccia miracoli, ma dice: predichi anche là, per questo sono venuto. E poi dice che nelle sinagoghe predicava e scacciava i demoni. Quindi ancora una volta io mi confermo che questa predicazione con autorità non riguarda solo le sue parole, come nel primo miracolo, nella guarigione dell'indemoniato nella sinagoga. L'autorità è perché anche insieme Gesù opera potenze. Ecco, poi niente, mi piaceva anche l'idea di questa immagine che la sera del sabato la città si rimette in movimento e dopo il tramonto del sole, e la donna si mette a servire i suoi ospiti. È un'immagine proprio della fine del sabato, possiamo dire.
Mi colpisce la coralità della situazione, dell'esordio. Uscito dalla sinagoga, entra nella casa assieme a tutti questi primi quattro discepoli che ha chiamato. È importante la presenza di tutti questi quattro lì insieme, perché quando dice poi riguardo alla suocera, e subito gli parlarono di lei, chi? I due fratelli di cui lei è suocera, o i quattro compresi, cioè i quattro assieme a Giacomo, ai figli di Zebedeo? Io lo intendo come, e subito gli parlarono i quattro presenti, cioè i quattro discepoli, quindi è la coralità della situazione che raccolta intorno a Gesù, no? Cioè come se vedessimo, ecco, una prima assemblea, perché poi ci sarà la cena, loro sono andati lì, mi sembra di capire che siamo sabato, poi viene sabato sera, quindi ceneranno e lei, guarita dalla febbre, li servirà, riprenderà il suo servizio al Signore. Un'altra cosa che mi ha colpito è la distinzione che fa qua tra gli ammalati e gli indemoniati. Allora, l'unico mio riferimento che posso avere qui dal brano è il sintomo della febbre. La febbre in chiave metaforica, è una consapevolezza. Quindi la suocera la loro suocera può vedere, lei è abbattuta, è prostrata, non può alzarsi, però lei può vedere questa mano che si tende, ne ha la possibilità, cioè una mano che si tende, lei la può vedere e la prende e si aggrappa e lui la rialza. E questa febbre è la distinzione. E non posso andare oltre, ma forse è lo spirito maligno, come se non avesse possibilità di risanamento, ecco.
Proprio due rapidissime osservazioni. Qui Marco ci fa vedere questi miracoli che avvengono in giorno di sabato, quindi si può dire che compiere miracoli in Galilea il giorno di sabato non crea gli stessi problemi che invece Gesù avrà quando farà la stessa cosa a Gerusalemme. Quindi da questo punto di vista certamente, diciamo così, i Galilei, forse per tutto il resto, ma erano molto aperti, molto ansiosi, molto, molto desiderosi, avevano compreso, almeno da questo punto di vista, la presenza, una presenza di Dio, una presenza della grazia di Dio fra loro. L'altro aspetto è quello della guarigione della suocera di Pietro, l'abbiamo detto tante volte, non è finalizzato a se stesso, non è finalizzato soltanto a restituire salute alla suocera di Pietro, ma è finalizzato al servizio. Lei immediatamente si mette a servirli. Quindi c'è questa valenza, potremmo dire anche questo significato ulteriore. Il miracolo è soprattutto per gli altri. È un miracolo che ovviamente restituisce salute a una persona, ma il vantaggio è, possiamo dire in questo caso, per la famiglia, per la comunità. C'è anche questo significato, cioè, immagino, non è detto di tutte le guarigioni. Terzo aspetto, sempre veloce, Gesù guarisce, dice che ne guarì molti, non dice che li guarì tutti, ne guarì molti, che erano affetti da varie malattie. Tuttavia, il giorno dopo, ma è evidente, tutti lo cercano. Quindi mi piaceva questo molti, anche se mi lascia un po' un punto, poi magari Giovanni mi dice se è poi un problema di traduzione, che no. Questo molti attiene alla moltitudine, oppure è ipotizzabile che qualcuno non venga guarito dei tutti che vanno e lo cercano? Non lo so, mi lo dirai tu.
Che mi sono fatta la domanda che si faceva adesso Carlo, mi sono andata a vedere anche nell'ultima cena, Marco dice il sangue dell'alleanza versato per molti. Quindi io ho avuto l'impressione che dietro questo molti, come a quello, ci sia Isaia 53, quando dice appunto che lui è venuto, che ha dato, come dice, se stesso per i molti, appunto per la moltitudine, e quindi è un modo per dire appunto la moltitudine, quindi anche tutti. Ecco. Io ho pensato questo perché i riferimenti che si facevano nei giorni scorsi a Isaia e anche al forte appunto che è venuto, mi sembra che aiuti in questa linea, ecco. Ecco, l'altra cosa è che io ho letto in un commento che i versetti riguardanti le guarigioni in Marco sono più di tutti i versetti della Passione e Risurrezione, come per dire che Marco sottolinea moltissimo questi episodi di guarigione. Questo è solo per dare un dato che mi è sembrato importante, vuol dire che sono più anche dei discorsi, che appunto in Marco sono molto pochi, e anche più delle varie controversie che pure ci sono, però mi sembra appunto che Marco voglia sottolineare moltissimo questa capacità, e forse lo sottolineerà anche dopo la risurrezione, quando ai suoi dà il comando di predicare e poi assicura che chi crede, neanche chi predica, ma chi crede sarà accompagnato appunto da grandi segni. E quindi mi sembra che per Marco questa potenza, perché lui la chiama così, potenza sulle malattie, sui demoni, sia molto importante, ecco.
No, non so quello che sia un po' in particolare quello che il problema posto da Carlo. È possibile anche nel nostro uso, non vorrei banalizzare, guarì molti, molti può essere inteso in senso esclusivo, cioè non tutti, ma molti può sottolineare il fatto che fece molti miracoli, ecco. Non so se qui l'evangelista intende che qualcuno non è stato guarito, non ho l'impressione comunque che sia, dovrebbe dire qualcosa in più, dovrebbe dire, per essere sicuri di questo, se lo si può pensare, ma dovrebbe aggiungere, non so, per mancanza di fede. Qui non si parla della fede, qui si parla dell'attività di Gesù. In altri testi c'è il problema della fede, come sappiamo, nei Vangeli, eccetera. Qui è proprio al centro, mi sembra, c'è la persona e l'attività di Gesù. Qui si aggiunge un elemento importante, che è la capacità di guarire dalle malattie. Era un guaritore anche, oltre che un esorcista straordinario, era anche un... Qui la prende per mano, ecco, e la febbre va via. Per noi la febbre i medici penso che siano d'accordo, è un sintomo, non è la malattia. Per gli antichi forse era la malattia, cioè, insomma, la febbre se ne va, ecco, vuol dire comunque che è guarita, ecco. No, io mi ero fermato, avevo un accenno su di nuovo al versetto 34, dove di nuovo si sottolinea non consentiva ai demoni, e qui non sono, anche questo forse volevo osservare, non si parla del Satana, si parla anche del Satana, il confronto di Gesù è col Satana, ma qui sono molti, cioè non c'è solo il Satana, in questo modo di rappresentarsi la realtà, non c'è solo la figura del Satana che diventa, in questa letteratura diventa una personalità vera e propria, diventa il capo, diciamo, che viene chiamato con diversi nomi, ma c'è un capo, ma non è solo, ci sono delle schiere di demoni, di spiriti impuri, chiamati a volte demoni, a volte spiriti che noi traduciamo impuri o contaminanti, ecco, e quindi qui sono... parla anche al plurale, quindi nell'episodio precedente. Comunque quello che voglio osservare è che appunto l'ipotesi che fa qui Paolo Sacchi è proprio questa, che per spiegare questa insistenza del nascondimento, che è in contrasto con quello che dice Gesù subito dopo al versetto 38, che Gesù non è che si nasconde, al contrario, estende il suo ministero, però comanda che non si dica chi veramente lui è, perché lo conoscevano e abbiamo il significato di questo si può ricavare dal brano precedente, tu sei il Santo di Dio. E l'ipotesi che lo spiega è con l'idea molto forte nella tradizione, come si dice, enochica, cioè di questi scritti che hanno come figura principale Enoch, di un Messia nascosto, cioè di una figura eletta da Dio prima della creazione del mondo, una figura altissima che è eletta e nascosta, e viene nascosta da Dio. Un Messia celeste, è ben affermato in tutta questa letteratura, una figura altissima, creata prima del tempo, la cui funzione principale poi è quella del giudizio universale, e che viene chiamata molto spesso col nome di figlio dell'uomo. Qui non è ancora emerso nel Vangelo questa espressione, ma poi emergerà come fondamentale. Figlio dell'uomo in tutti i Vangeli sinottici, ma anche in Giovanni, è un'autodesignazione di Gesù centrale, qui non è ancora emerso, ma questa è una possibilità. Io ho notato che è una cosa simile, non so se sia la stessa cosa, semplicemente rinvio, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, i versetti 27-28, c'è la gente a Gerusalemme, siamo, che si meraviglia perché Gesù parla liberamente e non lo arrestano, dice tutti lo cercavano di arrestarlo, però in realtà come mai non lo arrestano? Forse che i capi abbiano riconosciuto che lui è il Messia, ma la gente dice, interessante, ma costui sappiamo donde è. Invece il Messia, quando viene, nessuno sa donde è. Poi c'è la risposta di Gesù che sembra confermare questa idea, non so se sia la stessa della letteratura enochica, diciamo, però è interessante. C'è l'idea che il Messia è nascosto, c'è una realtà misteriosa del Messia, che è un'idea che indica la sua dignità sostanzialmente. Gesù poi rispondendo dice: sì sì, voi mi conoscete donde sono, poi aggiunge: in realtà non mi conoscete. Quindi sembra confermare, insomma, in sostanza l'ipotesi qui che viene presentata è che il presentarsi come colui che è nascosto è un titolo di dignità, fa riferimento a un'idea del Messia altissima, con una dignità divina, e quindi può essere interessante questo. Ricordo solo che in Matteo spiega forse diversamente la cosa. Al capitolo 12 si può controllare, al capitolo 12 i versetti dal 15 in avanti la spiega con una lunga citazione di Isaia 42, ricorderete, cioè Gesù comandava la gente, ai miracolati, di non dire che lui era il Messia perché si compisse la parola di Isaia. Poi cita quel testo sul servo, quindi Matteo sembra spiegare questo in riferimento al servo, e del servo si dice che non grida, che non alza la voce nelle piazze, eccetera, che non spegne un lucignolo fumicante. È molto interessante. Comunque, è certamente un mistero questo, è un punto importante nel Vangelo, e vediamo come gli evangelisti, Matteo lo spiega in un modo, forse Giovanni in un altro, però è molto significativo. Bisogna anche sottolineare che qui il più forte, colui che è capace di guarire, di cacciare i demoni, prega. Marco ci tiene, prega, ha bisogno di pregare, il più forte ha bisogno di pregare, perché l'azione ultima, il regno cioè, che Gesù esprime, che è presente in lui, rimane sempre il regno di Dio. E Gesù è presentato anche qui, nel contesto della sua vittoria, diciamo, della sua autorità, come colui che prega. Preghiamo per ottenere, nel nome di Gesù, secondo la volontà di Dio, il bene, la salvezza, la guarigione. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per tutta l'umanità, perché sia salvata, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i discepoli e le comunità dei discepoli di Gesù nel mondo, perché siano testimoni con la loro vita, col loro cammino, il loro comportamento, del mistero di Gesù. Preghiamo. Preghiamo per il popolo ebraico, per il popolo di Gesù, perché sia fedele alla sua missione, perché ci sia sempre chi rappresenta il regno di Dio nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le situazioni di guerra, di ingiustizia, di malattie di oggi nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i bambini che si devono preparare ai sacramenti, non solo qui ma un po' ovunque, essendo stati sospesi in primavera, perché questo tempo non sia così di completa distrazione e sospensione da ogni pensiero che riguardi Gesù e il Signore, ma perché possano avere presente questo obiettivo della cresima, della comunione, anche i nostri. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Poi preghiamo per Eros, che ieri abbiamo visitato, sempre una bellissima esempio di grande magnanimità verso tutti, che lui dice aver imparato negli anni terribili della guerra, di non aver imparato l'odio, ma al contrario l'attenzione a un amore per tutti gli uomini. Preghiamo per lui perché il Signore lo benedica in quest'ultimo difficile periodo della sua vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo anche a seguire i superiori in questa loro visita così particolare a Main, e quindi per tutti i colloqui che faranno, per i pensieri, i progetti, le decisioni che eventualmente prenderanno. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere. Ascolta tutti coloro che ti invocano nel bisogno e nella necessità, per Cristo nostro Signore.
Amen.